il fatto che, come si diceva prima, avremo difficoltà a mostrarci nudi in questa stanza. Tutto questo viene occultato, nascosto, coperto. Quindi voi capite che la questione dell'animale amplia la questione dell'animale in maniera esponenziale. A questo punto ci troviamo di fronte ad un problema che è la liberazione degli animali, ma è la liberazione anche degli animali umani ed è la liberazione della nostra animalità. Se mi permettete uno slogan, la liberazione animale è anche liberazione umana, è anche liberazione dell'animalità e soprattutto è liberazione dalle tassonomie, cioè da quelle classificazioni che si spacciano come naturali, ma che in realtà nascondono delle operazioni molto più complesse di cui abbiamo cercato di dire. E se volete, qua si nasconde il rapporto ambiguo che noi abbiamo con la natura. Da un lato la natura è quello standard di riferimento che ci viene detto è naturale, è così, è sempre stato così, quindi non può che andare così. Quindi da un lato la natura è lo standard di riferimento a cui noi ci dovremmo adeguare. E trovo questo di una gravità spaventosa, l'ho sentito anche prima, cioè secondo cui ci sarebbero le leggi della natura a cui noi ci dovremmo adeguare. Ci sono già stati esperimenti storici che hanno provato ad adeguare l'umano alle leggi della natura. E dall'altra parte c'è un naturale da domesticare, no? C'è questo uomo che sta al centro dell'universo con quelle caratteristiche che abbiamo detto, e mano a mano che ci allontaniamo da questo centro dell'universo ci spostiamo verso quella zona in cui possono scattare quei meccanismi di speciazione di cui dicevo prima. Quindi la natura in questo caso è qualcosa di negativo, il naturale, il selvaggio è qualcosa appunto che va domesticato. Le donne hanno avuto sempre dei problemi perché tradizionalmente sono state sempre definite come più vicine alla natura dell'uomo maschio. Quindi sono scivolate un pochino in quella scala di cui dicevamo prima. Se poi una donna è anche nera, ha scivolato un po' di più. Se poi è nera e lesbica, sta rischiando il rosso. Allora, questo è il sistema di speciazione di cui vi dicevo prima. E allora, per quanto detto, credo che sia abbastanza evidente la mia prospettiva e il tipo di antispecismo che io penso sia necessario. Quando parliamo di antispecismo stiamo parlando di un progetto politico, il punto da cui sono partito, di un progetto squisitamente politico, di un progetto che forse non si dovrebbe interessare di metodologia della scienza, ma di metodologia della politica. E questo conta perché, non solo per i motivi che ho detto, ma perché una aggiungo altre due cose. Prima, una che mi fa arrossire, tanto che è banale. È politico perché anche noi siamo animali. L'ha detto un signore strano, inglese, prima si era messo a coltivare orchidee, poi dopo si è fatto i giri nel mondo su una navicella chiamata Beagle, guarda caso. Si chiamava Charles Darwin. Da lì in poi credo che sia difficile per tutta l'impresa biologica non riconoscerci come parte integrante del mondo animale. Quindi gli stessi meccanismi di presa sulla vita animale non possono che applicarsi anche sulla vita dell'umano, come constatazione facile da fare, come le tragedie storiche ci hanno ricordato, dalla distruzione del colonialismo al trattamento degli ebrei, al trattamento attuale dei migranti e che più ne ha più ne metta purtroppo. E poi, soprattutto, credo che l'impresa è politica perché, come dice un filosofo che è Slavoj Žižek, noi abbiamo bisogno di politicizzare l'etica. L'etica, se volete, è un sistema di buon comportamento, di una serie di regole di buon comportamento che però dobbiamo decidere assieme. Mangiare carne è un buon comportamento o un cattivo comportamento? Non è che questo ce lo dice la natura. Continua a tornare questa famosa natura. La carne non cresce sugli alberi, il mangiar carne non cresce sugli alberi. Dovremmo decidere insieme che cosa è bene e che cosa è male. E decidere insieme nell'agorà che cosa è bene e cosa è male è un'operazione profondamente politica. Faccio un esempio per farmi capire. Si parla tanto in questi giorni di bene comune. È una bella cosa, ma dovremmo deciderlo politicamente che cos'è il bene comune. Che cos'è questo bene comune? Gli animali fanno parte del bene comune? Per cui la questione è dividerci in maniera equa le risorse di carne che ancora ci sono. Questo è il bene comune. C'è chi intende il bene comune in questo modo. Molti amici della sinistra intendono il bene comune in questo modo. Cioè lo intendono come un patrimonio a disposizione dell'intera umanità. L'acqua, la terra, l'aria sono un patrimonio comune? Cioè sono ancora qualcosa che ha a che fare col concetto di proprietà, più o meno privata, più o meno pubblica? O gli animali, l'acqua, l'aria e la terra sono ciò per cui viviamo? Non la vita che viviamo, ma la vita per cui viviamo. Per cui questo è il bene comune che dovremmo proteggere, quella vita indistinta che ci precede, che ci seguirà, che ci attraversa e che ci rende possibile condurre la vita che viviamo. Ma c'è una vita per cui viviamo, che non è, che è un bene comune, non inteso in termini di patrimonio, ma un bene comune in quanto è il far bene in comune. E questa decisione è una decisione politica. L'altro aspetto che mi piaceva sottolineare, perché ancora una volta, altrimenti se no non capiamo di che cosa stiamo parlando, è chiarire bene quale dovrebbe essere l'obiettivo di contrasto fondamentale del movimento antispecista. Noi generalmente parliamo di violenza in senso ampio, lato, ma ci sono stati dei teorici che hanno provato a definire varie forme di violenza. Noi spesso usiamo come sinonimo violenza, potere e dominio. Ma a mio parere, e non solo a mio parere, queste sono delle cose molto diverse. La violenza, in senso stretto, se volete, è qualcosa di occasionale, di specifico, di occasionale, no? Se io adesso entro in discussione con la mia amica Stefania Sarsini per una differente visione dell'antispecismo, potremmo finire a botte. Questo è chiaramente un evento violento, però io non ho un dominio sulla vita di Stefania Sarsini. Anzi, probabilmente lei è più forte di me, quindi avrà il sopravvento, perché non ho mai vinto botte fin da quando ero piccolino. Questo forse è il motivo per cui ho sviluppato un pensiero animalista e non violento, puramente egoismo illuminato. Questa è la violenza. Il potere, che ci è stato insegnato sempre come qualcosa di solamente cattivo, il potere è parte consustanziale della vita. Il potere non è solamente il potere con la P maiuscola che sconfigura come un sistema di oppressione. Il potere è anche il fatto che io posso camminare, io posso parlare, io posso morire. Questo è anche potere. E chi spoglia la vita del potere sta facendo un'operazione di sottomissione completa della vita. Nel momento in cui dico che il potere sta da una parte e la vita dall'altra, sto già spogliando la vita della sua possibilità di resistenza. Sto facendo un'operazione, sì, questa, di potere con la P maiuscola. E qua Derrida è illuminante. Derrida parla, dice, spostiamo l'osservazione dal soffrire, su cui l'animalismo si è sempre concentrato, quell'espressione più complessa che è il poter soffrire, che è un strano potere, è un potere dell'impotenza, è il potere di poter soffrire, di poter morire. Perché il potere, la potenza, è sempre potenza di, ma anche potenza di non. Di non fare. E quindi la vita ha a che fare consustanzialmente col potere. È potere la vita. E vorrei che ci liberassimo da queste visioni tristi in cui l'incontro con l'altro è sempre l'incontro con l'altro che ci chiede qualcosa che è bisognoso. A me piacciono, certo, c'è anche questo incontro con l'altro, ma c'è anche l'incontro con l'altro gioioso, l'incontro con l'altro della crescita e del piacere. Quando ho visto quei maiali che si rotolavano felici nell'erba, sono stato interpellato dall'altro, ma sono stato interpellato dall'altro nella gioia. E quando la vita perde il suo potere, quando non ha più la possibilità di dire no al potere, di opporre resistenza, e qua vi invito a visitare il sito di Resistenza Animale per vedere quante volte gli animali, nonostante tutto, si ribellano all'oppressione umana. Questo è il dominio. Il dominio ha due caratteristiche fondamentali. La presa completa sulla vita della singolarità che è sottoposta al dominio, per cui l'esempio classico è l'allevamento intensivo. Io decido il giorno in cui devo stuprare la mucca per fargli generare il vitello, stabilisco il giorno in cui il vitello va separato dalla mucca, ogni giorno di quel vitello è sottoposto ad un monitoraggio biologico strettissimo perché deve crescere più in fretta possibile e io stabilisco il giorno della sua morte. Questo è il dominio. È un sistema istituzionalizzato di potere che esclude la possibilità della resistenza della vita. Questo è quello verso cui si dovrebbe dirigere il movimento animalista. Il movimento animalista si dovrebbe interessare di dominio e non di violenza, o meglio, non solo di violenza, ma anche di dominio. Certo, anche gli aspetti di violenza vanno sanciti, ma la violenza, così come l'ho definita, non potrà essere eliminata da nessun mondo liberato, anche il più liberato che voi possiate immaginare, perché anche nel mondo più liberato possibile io spero che io e Stefania potremo essere liberi di continuare a scazzottarci. Quindi la violenza sarà insuperabile. Quello che invece è superabile, perché è un costrutto artificiale, politico, il risultato di processi di lungo corso, culturali, scientifici, teologici, filosofici, è il dominio. E il dominio è un'altra caratteristica, la caratteristica che è così diffusa, è così capillare, è così violento da prendere tutti gli aspetti della vita di chi è sottoposto a dominio, che scompare nell'invisibilità. Noi se vedessimo, se uscissimo da qua, vediamo uno che prende a calci un cane, ci inorridiremmo e lo aggrediremmo immediatamente, pacificamente si intende, lo dico per la telecamera. Se invece passiamo davanti a una macelleria, anche per noi antispecisti, tutto sommato, in città ci sono anche le macellerie, no? Se io rubo il portafoglio a qualcuno, questo è un evento violento che viene sancito. Se qualche finanziere decide di mandare a monte l'intera Grecia, questo è un fatto naturale, che nessuno osserva più, che passa nell'invisibilità, come sono invisibili i camion della morte che continuano a percorrere le nostre autostrade. Allora, tutto questo, se ho ancora 10 minuti, per arrivare a un po' a chiudere e per definire che cosa, come si dovrebbe declinare l'antispecismo, credo che lo specismo non sia un pregiudizio. Siamo stati abituati da tanti anni a pensare che lo specismo è un pregiudizio, come se qualcuno, non si sa bene chi, non si sa bene quando, non si sa bene perché, un giorno abbia deciso in maniera storica che gli animali non gli piacevano e ha iniziato delle pratiche di sfruttamento degli animali. Per cui esisterebbe una verità scritta nelle leggi della natura, la quale ci dovrebbe dire che invece gli animali vanno liberati e quindi con l'argomentazione logica, filosofica, possibilmente di stampo anglosassone, io posso presentare questa verità che a me è apparsa ai miei occhi di illuminato e che all'altro invece non è ancora apparsa, smontare il pregiudizio, e questo di colpo diventa antispecista, no? C'è una frase che ritorna, un ritornello che ritorna nel movimento animalista, che è: se i mattatoi avessero le pareti di vetro tutti diventerebbero vegetariani. Bella favola, è una bella favola, continuiamo a raccontarcela. Io mi ricordo che qualche anno fa, durante gli episodi dell'epidemia dei volatili in Inghilterra, tutti i telegiornali alle 8 di sera aprivano con un quarto d'ora di servizio in cui questi volatili venivano presi, buttati nei sacchi e buttati in pire medievali, in roghi medievali che occupavano l'intera campagna inglese. E non mi sembra, e lì i mattatoi avevano le pareti di vetro, non mi sembra che tutti siano diventati antispecisti, no? Quindi questa è una bella favola. In realtà lo specismo è un'altra cosa. Lo specismo è quelle pratiche di sfruttamento animale da cui siamo partiti, per quello che avevo bisogno di parlarne, anche se so che questo causa sofferenza, sono quelle pratiche di sfruttamento animale combinate con un'ideologia giustificazionista che deve rendere conto del perché possiamo fare quelle pratiche di sfruttamento animale in modo tale che queste possano continuare ad essere perpetrate. Questo è, a mio avviso, lo specismo. Lo specismo prima nasce lo sfruttamento animale, se volete renderlo in maniera un po' semplicistica, e poi abbiamo bisogno dello specismo per giustificare qualcosa che ci appare immediatamente terribile a molti di noi.